Allora, nel prosieguo del nostro percorso, appunto su queste 10 parole, ho piacere di leggere con voi 3 testi della parola del Signore che sono riportati sul programma, i primi 2 dei quali hanno una piccola variazione tra loro, e nel senso che il primo testo si introduce dicendo: allora Dio pronunciò tutte queste parole, Esodo 20, versetto 1 e 3, e quello di Deuteronomio, versetto 5, 6 e 7, si introduce con il dire egli disse. Ecco, questa lieve differenza porta subito ad affermare come le parole che Mosè trasferisce al popolo non sono le sue parole, sono le parole che Dio gli ha dato. Quindi Dio pronunciò tutte queste parole e il Signore disse. Che cosa disse? Ed è qui già il primo comandamento che evidentemente non affrontiamo oggi, ma che dobbiamo già imparare, abbiamo detto a memoria, è questo: io sono il Signore, il Dio tuo, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. E il terzo testo è quello da Deuteronomio, capitolo 7, versetti 7 e 8, però vorrei leggerli nel suo contesto globale. Allora, Deuteronomio, capitolo 7, dal versetto 6 fino al versetto 11. Dice così, è sempre Mosè: infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa della schiavitù, dalla mano del faraone re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma a quelli che lo odiano rende immediatamente ciò che si meritano e li distrugge. Non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita. Osserva dunque i suoi comandamenti, le leggi e le prescrizioni che oggi ti do e mettile in pratica. Il tema, abbiamo detto, di questa mattina, dalla schiavitù della dittatura alla libertà della legge, cioè le 10 parole di Dio. Domenica scorsa ci siamo detti alcune cose, anche per chi era assente possiamo ricordarle, relativamente alla collocazione delle 10 parole nel canone biblico. E abbiamo visto che esse si trovano ripetute 2 volte nel libro, diciamo nel Pentateuco, nel libro di Esodo e del Deuteronomio. Quando si parla del Pentateuco ci si riferisce adesso con il termine ebraico Torah, quindi la legge, e in un senso più ampio viene anche riferita all'Antico Testamento nel suo complesso, e che gli ebrei chiamano anche con un altro acronimo che è Tenach, abbiamo detto. E abbiamo visto come l'Antico Testamento sia diviso in 3 parti: la Torah, quindi i 5 libri, il Pentateuco, che sono il fondamento, diciamo, della vita del popolo, l'autorità assoluta, indiscussa di Dio. Poi ci sono i Nevi'im, che sono tutti i profeti, abbiamo detto, diciamo, anteriori e posteriori alla deportazione, e poi che sono, diciamo, lo sforzo dei profeti di applicare la legge e di incoraggiare il popolo a mettere in pratica questa legge. E poi i Ketuvim, che sono quegli altri testi, diciamo, più poetici, come i Salmi, l'Ecclesiasti, che il Cantico dei Canti, che è un po', come dire, l'applicazione pratica di ciò che si è imparato. Abbiamo anche detto qualche cosa sul significato della Torah e delle 10 parole, cioè sostanzialmente la Torah e le 10 parole indicano una direzione, l'orientamento, l'insegnamento, il movimento, il cammino in libertà, verso la libertà che Dio dà al popolo nell'obbedienza a questa legge. La legge, la Torah, non ha alcun senso di imprigionamento, perché vivendo nell'obbedienza alla legge, alle parole del Signore, si sperimenta la vera libertà. E infine abbiamo detto qualche cosa sulla diversità tra il patto e il contratto. Il contratto, in sintesi, appartiene a quella che è la pratica umana, tra persone che si mettono d'accordo per una transazione, per un acquisto, una casa, un immobile. Ma il patto ha a che fare con Dio, che è l'iniziativa di Dio unilaterale nei confronti degli uomini, del suo popolo. E abbiamo detto che se si interrompe un contratto, diciamo, le conseguenze possono essere relative, lievi, ma se si interrompe il patto con Dio, le conseguenze sono enormi e possono avere anche una ripercussione eterna. E abbiamo rievocato semplicemente quello che è accaduto in Genesi 3, nel giardino dell'Eden, le cui conseguenze sono sotto i nostri occhi, ancora oggi in modo molto, molto evidente. Allora, questa mattina vogliamo fare qualche passo in più, andando avanti, riflettendo su questo tema, appunto, dalla schiavitù della dittatura alla libertà della legge di Dio. Il primo aspetto che vorrei sottolineare con voi è il tema della promessa e libertà. Ricordiamo che il libro dell'Esodo ci dice, subito al primo capitolo, che dopo la morte del faraone, che aveva goduto della saggezza e del servizio amministrativo di Giuseppe, ecco, sorse sopra Egitto un altro re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ed egli disse qualche cosa. Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo quindi prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combatterci e quindi andare via dal paese. La strategia è: stabiliamo dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le angherie. Esodo capitolo 1, versetti da 8 a 11. Ecco, questo nuovo faraone, che non ha conosciuto Giuseppe, non ha memoria storica di che cosa è accaduto, diciamo, in Egitto, grazie a Giuseppe, grazie a Dio che era il Signore di questo Giuseppe. E probabilmente a questo faraone non gli interessa quello che è accaduto, ma va avanti, come dire, come uno schiacciatassi per la sua direzione. E così facendo si pone in guerra contro Dio. E non gli interessa. Tanto è vero che quando Mosè, lo vedremo anche più avanti, va nel nome di Dio, gli dice: ma chi è questo Dio che io devo sottostare a lui? Qui Dio sono io e decido io che cosa fare. Più avanti la scrittura fa sapere che Dio, il Signore, ha fatto delle promesse ad Abramo. E quindi non ha dimenticato ciò che aveva detto ad Abramo. Si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, capitolo 2 di Esodo, versetti 24 e 25. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. E perciò suscitò un uomo, un profeta, che tra l'altro prima di essere mandato come liberatore, diciamo, in quella terra, era stato adottato in quella stessa terra e aveva vissuto per gran parte, circa 40 anni della sua vita, diciamo, in quella terra come principe d'Egitto. Dio lo suscita e lo invia al popolo con la sua autorità di liberazione. Io sono colui che sono, queste sono le parole che doveva dire. Dirai proprio così ai figli di Israele: io sono, l'io sono mi manda a voi. E quando Israele udiva queste parole sapeva benissimo chi era quell'io sono. Se io andassi in piazza e dicessi a qualcuno io sono, quello dice: beh, e che mi interessa a me, chi sei tu? Non ho mai sentito parlare di te. Ma Israele, quando sentiva questo termine, l'io sono, sapeva benissimo che era dell'unico Dio che si stava parlando, perché c'era un patto che Dio aveva già stabilito in anticipo. L'io sono mi manda a voi. Per che cosa? Per la liberazione. E infatti poi dal capitolo 3 dell'Esodo fino a tutto il capitolo 19 è un resoconto delle grandi opere, prestigiose e potenti opere che Dio compie in Egitto a favore del suo popolo per la totale liberazione, fino a giungere poi al Sinai, dove il Signore chiama Mosè a salire sul monte per ricevere le parole del patto. Quindi solo dopo la deportazione, solo dopo la liberazione, il Signore dà al popolo la legge, le 10 parole. E qui vedremo che questo ha un significato importante. E i due testi che abbiamo letto di Esodo e di Deuteronomio sono quindi la rievocazione dell'azione e del parlare di Dio. Dio non dice semplicemente delle cose. Qui quasi ci viene detto che agì prima di dire, ma il dire e l'agire di Dio sono qualche cosa che vanno contemporaneamente. Io sono il Signore, il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Quando noi pensiamo al popolo di Israele in Egitto, al quale Dio ricordò appunto di averlo liberato dalla schiavitù, ricordiamo quasi certamente che Dio stesso aveva fatto ad Abramo, al patriarca, una affascinante promessa, che era quella della numerosa progenie in lui. Una promessa però preceduta, proprio in prospettiva, da un lungo periodo di deportazione e di esilio. Notate, il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò le nazioni di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Questo è il testo che troviamo in Genesi 15, 13 e 14, dove Dio fa questa promessa. Ma che strana promessa. Cioè, stranieri, schiavi, oppressi per 400 anni. Chi di noi sarebbe disposto a seguire Dio se ci dicesse una cosa di questo genere? Abramo accolse questa promessa come la promessa che Dio avrebbe mantenuto nel tempo. Credo che qualche perplessità sorge nella nostra mente, ma Dio non aveva altra forma per realizzare questa promessa di progenie? Era proprio necessario che il popolo sperimentasse tali disagi? Beh, certamente a Dio non mancavano altre forme. Ma Dio, che non è soggetto a cambiamento nel tempo, rimane vincolato solo a se stesso e a quanto ha predeterminato dall'eternità nella Trinità con il Figlio e con lo Spirito Santo. E inoltre, come ci ricorda il profeta Isaia, Dio è Dio e nessuno gli può dire perché fai così. Inoltre, non essendo Dio vincolato a nessuno, tantomeno a nessun uomo, non dipende da alcuno. Egli non doveva nulla ad Abramo, non doveva nulla alla sua discendenza. Pertanto, in piena e libera autonomia, Dio decide di fare grazia ad Abramo, facendolo capostipite della fede del numerosissimo popolo, la Chiesa, di cui noi ne siamo anche eredi, che sarebbe appunto disceso nel corso dei secoli. Abramo avrebbe potuto rimanere in Ur dei Caldei, ma Dio l'ha chiamato. Abbiamo letto il Deuteronomio, voi siete di quel popolo eletto. E la lezione sta anche, diciamo, a significare nella progenie di Abramo. Ecco, credo che in questa scelta arbitraria, unilaterale, del Signore a favore di un uomo e della sua discendenza, possiamo vedere espressa una bella immagine, che come secondo punto è quella della grazia e libertà per il suo popolo. C'è promessa e libertà, ma c'è anche una grazia e una libertà per il popolo. Il Signore non solo ha detto che la sua discendenza, quindi ad Abramo, sarebbe stata oppressa per 400 lunghi anni. Egli ha detto anche che avrebbe operato in modo potente la loro liberazione, perfino punendo, diciamo, gli oppressori. E questo ci dice che la deportazione, l'esilio, la schiavitù non hanno e non annullano la promessa di Dio. Anche quando noi ci troviamo in circostanze che ci sembra che Dio non ci sia, non annulla la promessa di Dio che ha detto: io sono con voi tutti i giorni. Infatti ciò che Dio ha promesso è ciò che realizza nel tempo, nello spazio, nella storia. Ed è ciò che Lui ha predeterminato. Quindi l'esperienza sociale, repressiva, oppressiva del popolo di Israele in Egitto fu proprio parte di questa promessa. Si trattava anche di una schiavitù dalla quale non potevano liberarsi da soli. Nonostante lo volessero, erano impossibilitati a liberarsi. Perché questo, come dice l'autore ai Romani, capitolo 9, versetto 16, non dipende né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa grazia. Per questo abbiamo detto in questo secondo punto, grazia e libertà per il suo popolo. Perché il Signore a tempo debito dà corso alla libertà promessa, proprio in ragione del suo amore e di quel giuramento che ha fatto con Abramo, che abbiamo letto, che ha fatto ai padri, in Deuteronomio 7, versetti 7 e 8. Questa è in definitiva anche la realtà della elezione di tutti i cristiani. Nell'elezione che precede la storia, ma che si realizza nel tempo e nella storia. Romani 8, 28, 30, Efesini 1, 3 a 12. E fino a prima della realizzazione della libertà, tutti, tanto gli egiziani, quanto noi, eravamo schiavi del nemico e del peccato. Eravamo nell'Egitto della schiavitù, del peccato. E infatti, per quanto può sembrare strano, la vera libertà passa attraverso l'esperienza di una vera schiavitù. Solo comprendendo la vera schiavitù comprendiamo il vero senso della libertà in Cristo. Solo nella libertà in Cristo comprendiamo la gravità della fornace della schiavitù. Giovanni 8:36. Ricordate quando Paolo nella lettera ai Galati rievoca la promessa, il patto che Dio fece ad Abramo, colloca questa promessa, questo patto, nella cornice della legge, la quale fu data, questa legge, a causa della trasgressione del popolo, ma senza alcuna possibilità che la legge, che è venuta, dice Paolo ai Galati, dopo annullasse il patto. Quello che voglio dire, dice Paolo, è questo: un testamento, cioè un patto che Dio ha stabilito anteriormente, non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa, e cioè quando è sopraggiunta la legge 430 anni dopo. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa, dalla grazia. Dio invece ha concesso questa grazia ad Abramo prima, 430 anni prima, e cioè ha fatto questa promessa. La legge non abolisce, la grazia non abolisce il patto che era già stato fatto prima. E allora che cosa comprendiamo? Comprendiamo che Dio prima fa la promessa, fa un patto di grazia con Abramo, poi libera il popolo, la sua discendenza dalla schiavitù, e successivamente dà la legge, dà le 10 parole. Queste 10 parole sono date per stringere o per consolidare una relazione intima già precedente, una relazione, diciamo, che sia autentica, che possa permettere al popolo di vivere in piena libertà, in obbedienza a queste parole, in ogni luogo, in ogni prospettiva, in ogni situazione, in prospettiva di quella terra promessa che Dio aveva promesso appunto ad Abramo 430 anni prima. Quindi Dio nel suo patto eterno fa un patto con l'uomo, poi questo patto viene messo in atto nella libertà, perché l'uomo viene tratto fuori dal peccato, e poi c'è la legge, la parola di Dio, per dare orientamento, abbiamo detto, per dare indicazione del percorso che ci aspetta con il Signore. Allora comprendiamo il perché del primo comandamento, di questa prima parola del Decalogo, che vedremo in seguito, che abbiamo detto appunto, ecco, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto, dalla casa della schiavitù. Questa prima parola che precede tutte le altre note, proprio in un clima di liberazione ormai avvenuta. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dall'Egitto, dalla casa della schiavitù. La liberazione rievoca una situazione storica pregressa. È una situazione che non possiamo dimenticare. Quando siamo liberati da qualche cosa, nella nostra mente c'è un elemento di gioia, ma c'è anche un elemento di ricordo di che quello che eravamo. Quindi quando Dio dice io vi ho liberati, sta ricordando tutto un percorso storico di schiavitù che noi dobbiamo tenere bene in mente, non dimenticarlo, se vogliamo veramente capire il senso della libertà. Perché se non ricordiamo chi eravamo, in che condizione eravamo, non potremmo comprendere il privilegio, il dono della grazia. In queste parole, prima del tu devi fare, cioè dell'obbedire alla legge, alla parola di Dio, Israele ha conosciuto il liberatore. Io sono il Signore. E queste parole sono già state esplicitate in Esodo 3:14. cioè quando Mosè è inviato dal popolo proprio con queste parole, dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi manda a voi per liberarvi. Questo è l'Io sono indiscusso, autorevole della liberazione. Infatti la legge sopraggiunta 430 anni dopo la promessa fatta da Abramo, e il popolo è ormai libero, è libero dalla schiavitù ed in viaggio verso la terra promessa. Aveva alle spalle l'Egitto e dinanzi a sé invece aveva la terra promessa. Non era uscito e poi si era perso nel deserto. Sì, Israele ha vissuto un periodo triste di 40 anni nel deserto, ma l'obiettivo finale era la terra promessa. Nel testo di Galati che abbiamo letto, cioè che abbiamo fatto riferimento, capitolo 3, versetti 17 e 18, unicamente a questi testi di Esodo 20, versetto 2, quindi sono un rimando a quanto di straordinario e storicamente Dio ha compiuto a favore del popolo. E che Mosè narra poi al capitolo 12, diciamo dell'Esodo, i versetti 37 a 50 in particolare, nel contesto della liberazione, dell'uscita dall'Esodo dell'Egitto e quindi anche dell'istituzione della Pasqua, che è il senso che vuol dire liberazione, cioè la celebrazione della Pasqua voleva significare proprio la liberazione. E in capitolo 12, versetti 40-41 di Esodo, Mosè dice questo: il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni, e al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dall'Egitto. Ecco, la promessa di grazia si realizza perfettamente. Ecco, quindi questa esperienza del popolo di Israele è quindi anche l'anticipazione della redenzione, della liberazione di ogni cristiano nel corso dei secoli dalla schiavitù del peccato. La Scrittura ci dice molto chiaramente che la nostra condizione naturale a causa del peccato è quella di vera schiavitù. Una schiavitù da cui solo Cristo, o Dio in Cristo, poteva liberarci e ci ha liberati, almeno per noi che possiamo dire questo. Dice così Paolo scrivendo a Tito: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, schiavi, traviati di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, ci ha liberati. Non per opere nostre compiute. Abbiamo detto Israele voleva essere libera, ma non riusciva a liberarsi, perché non c'era opera che potesse fare. E questo è vero per noi. Ma per la sua misericordia. La liberazione, la salvezza, è opera della misericordia di Dio per te, per me, per noi. E se tu non credi che Cristo è capace di fare questo nella tua vita, è perché sei ancora invaso, invasa del tuo peccato, della tua arroganza di essere un uomo libero mentre sei ancora totalmente schiavo. Quindi ogni cristiano liberato dal Signore è passato proprio attraverso questa esperienza spirituale, simile al popolo che ha passato invece anche un'esperienza fisica di totale oppressione. Consideriamo quindi anche il parallelismo che vi è tra il faraone e Satana in questo in questo ruolo di schiavitù. Entrambi, Faraone e Satana, sono nemici di Dio. E se volete, Faraone è, come dire, una metafora di Satana in questo caso. Satana si è sempre, o da sempre, illuso di dominare e schiavizzare per sempre anche coloro che il Padre ha dato al proprio Figlio, il Signore Gesù, prima della fondazione del mondo. È un'illusione che è stata anche quella del Faraone verso il popolo di Israele, abbiamo letto. Poniamogli dei sorveglianti, mettiamolo sotto schiavitù il più possibile in modo che non possa andare via da noi, ma che possa continuare a servirci. Esodo 1, 8, 11. E nella sua illusione Satana opprime gli uomini, le donne, li schiavizza, li domina, e lo fa anche con seducenti ammiccamenti, facendo credere che la condizione in cui ti trovano è una condizione ideale. Ed è così illuso da riuscire perfino ad essere convincente, al punto, diciamo, che molti si rassegnano all'idea che per loro non può esserci alcuna possibilità di essere liberati da questa schiavitù. Nessuna libertà, possibilità di libertà. E vi confesso che questa è stata la mia esperienza. Nella mia adolescenza, io ad un certo punto ero arrivato a questa conclusione, che poi mi aveva portato, e come vi ho raccontato, a pensare al suicidio. Che per me Dio non aveva determinato una salvezza, una liberazione. Ma poi il Signore mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire quanto fosse necessario per me riconoscere che Lui è Dio e che io sono un peccatore, schiavo del peccato, che avevo bisogno di essere liberato da Lui e non pensare di fare qualche cosa. Del resto mi sentivo a posto, ero un figlio di credenza. Non ero mai andato in discoteca, qualche volta sì nei bar a giocare a biliardo. Non avevo fatto mai nulla di particolarmente cattivo, eppure mi sentivo insoddisfatto. E allora la conclusione, che era questa, che Satana, l'illusione, che per me non c'era grazia. Però abbiamo detto l'altra volta, quando abbiamo fatto la predicazione sul buon pastore, che Gesù ti dice che Lui non caccerà fuori nessuno di coloro che andranno a Lui. Allora noi abbiamo bisogno di riconoscere che abbiamo bisogno di Lui e dobbiamo andare a Lui. E sarà Lui a decidere che cosa fare della nostra vita. Anche Israele era caduta sotto questa fassegnazione. Diciamo che per lui non c'era più possibilità di liberazione. Nonostante Mosè fosse andato e a dire io sono, mi manda a voi per liberarvi, essi si sentivano, non vedevano alcuna possibilità d'uscita da quella situazione. Ieri sera presso la famiglia Moreno abbiamo fatto questa meditazione proprio leggendo da Esodo, quando Faraone ad un certo punto dice a Mosè e a suo fratello Aronne: ma perché distraete il popolo? Andate a fare le vostre cose che siete chiamati a fare, lasciate il popolo continuare a lavorare. E in più aumentò il lavoro agli israeliti, che dovevano andarsi perfino a raccogliere la paglia, cosa che prima non facevano, per continuare a costruire il maggiore. E a quel seguito di quelle cose, ecco che il popolo dice: ma che cosa siete venuti a fare? Siete venuti ad aggravare la nostra schiavitù. Quindi c'era, come dire, una sorta di rassegnazione che la libertà non sarebbe mai avvenuta. Ma questa è l'illusione di Satana. E Satana ha anche assopito molti, illudendoli della loro religiosità. Siamo a posto. Faccio tutto quello che la religione mi chiede. Poi non uccido, come dire, non trasgredisco il comandamento di non uccidere, non rubare, non desiderare la roba d'altri. Cioè, Ecco, sostanzialmente sono una buona persona, quindi qual è il problema? Non ho bisogno di salvezza, di liberazione. Altri sono così accecati da Satana che non pensano neppure di essere schiavi. Anzi, con la loro arroganza si vantano di essere liberi in se stessi e per se stessi. Ma Dio Padre dall'eternità ha fatto un patto. E questo patto lo ha fatto con il suo figlio Gesù. Ha fatto al suo figlio una promessa. E cioè che egli avrebbe liberato e salvato dalla schiavitù di Satana tutti coloro di cui si sarebbe compiaciuto. E l'avrebbe fatto in virtù di se stesso e non in ragione, diciamo, di un bene o di una bontà dell'uomo. Di questo Gesù ne parla molto liberamente, anche con senso di gratitudine al Padre nella preghiera sacerdotale, quando dice: erano tuoi e me li hai dati, erano nel mondo ma erano tuoi, perché erano tuoi dall'eternità. Paolo svilupperà poi questo nel tema dell'elezione. E quando la liberazione avviene attraverso la proclamazione dell'Evangelo, perché avviene attraverso questa, attraverso la proclamazione della parola, attraverso il convincimento dello Spirito Santo, tutti i credenti, tutti gli eletti, sono resi edotti, oggettivamente consapevoli dello stato in cui erano. Per quello dicevo prima, se non conosciamo e non ricordiamo quello che eravamo, non possiamo apprezzare la libertà che abbiamo ricevuto. Quindi queste persone, gli eletti, si rendono consapevoli dello stato in cui erano, cioè morti nei falli e nei peccati, schiavi del principe di questo mondo, di questo bugiardo dei bugiardi. E allora, prendendo coscienza della libertà immeritata che Dio ha dato loro in Cristo, che cosa fanno? Cadono sulle loro ginocchia e adorano il Signore e il Liberatore. Quando il popolo di Egitto doveva uscire, scusate, il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto, la prima cosa che doveva fare era quella di andare nel deserto e adorare il Signore, offrire dei sacrifici al Signore di gratitudine. E chiunque è stato liberato ha questo privilegio, oltre al bisogno che deve sentire di lodare, adorare, ringraziare Dio. E spesso purtroppo non è così nelle nostre vite. Gli uomini, le donne che vengono liberate, da quel momento non sono più schiavi del peccato. Sono usciti dall'Egitto della schiavitù. Sono usciti dalle tenebre e sono entrati nel regno dell'amato figlio di Dio, Colossesi 1:13. Però questa uscita non significa che sono lasciati a se stessi, che sono senza regole, che sono lasciati alla indipendenza o al buon senno, come vivere la propria vita in questo nuovo stato. Dopo averli liberati, dopo essere salvati, stati salvati, Dio dà loro la parola, dà le regole, le 10 parole, affinché queste parole fossero, diciamo, assimilate profondamente, vissute continuamente, giorno dopo giorno, nella propria vita. E perché solo in questo modo, nell'obbedienza alla parola, le 10 parole, che possiamo realizzare la vera libertà in Dio e in Cristo. E allora concludo. Tu puoi dire di essere veramente liberato, di essere stato veramente liberato, liberata da Dio? Se per te le 10 parole, questa parola di Dio, sono un peso, come ci ricordava fratello Davide in introduzione, o sono una limitazione alla tua presunta autonomia e indipendenza, Quindi le parole per te sono un fardello? Beh, probabilmente, se questo è vero nella tua vita, allora sei ancora incatenato dal nemico di Dio. E per noi, fratelli e sorelle, che siamo certi di essere stati liberati da Dio in Cristo, questa libertà è mantenuta gioiosamente nell'osservanza delle 10 parole? Sono esse il nostro fondamento su cui si erge tutta la parola per il bene della nostra vita? Ecco, che il Signore voglia questo per la mia, per la nostra vita. Se siamo stati liberati in Cristo, viviamo questa libertà pienamente nella osservanza delle parole e della parola del Signore. E ne avremo grande beneficio.